Riprendiamo il discorso sui comandamenti, siamo arrivati al numero 7. Però prima di iniziare a parlare di questo comandamento, potrebbe essere utile ricordarci perché si studiano i 10 comandamenti. Quindi, alla domanda, perché studiamo i 10 comandamenti? La risposta breve è per seguirli, mi pare ovvio. Qualcuno potrà obiettare dicendo, ma siamo sotto la grazia. E come si combina la cosa? Allora, è vero che siamo salvati solo per grazia, per fede, tramite il sacrificio di Cristo. È verissimo per chi crede che Gesù, che ha preso su di sé la nostra ingiustizia, Gesù ha preso su di sé la nostra vita di peccato e ci ha dato la sua giustizia, la sua vita perfetta. Quindi è vero che siamo salvati per grazia ed è vero che per grazia viviamo. Ma allora, a cosa servono i 10 comandamenti se viviamo per grazia? E non solo loro, perché la Bibbia è piena di indicazioni. Prima di tutto, importante, noi non dobbiamo obbedire a Dio per essere da Lui accettati. Lo ripeto, noi non dobbiamo obbedire a Dio per essere da Lui accettati. Anche perché non è possibile. Nessuno di noi può guadagnarsi il rispetto, l'amore, l'onore di Dio ubbidendo, perché non siamo capaci. Se no Gesù che è venuto a fare? Nessuno può minimamente pensare di essere in grado di meritarsi l'approvazione di Dio, di guadagnarsela. Però Gesù è venuto e tramite Lui siamo da Dio accettati. E quindi, siccome siamo da Dio accettati tramite le virtù di Cristo, allora possiamo obbedire. Io non obbedisco per essere accettato, io sono accettato e quindi obbedisco. E cambia tutto. Quindi siamo amati da un Padre perfetto che ci ha resi capaci per grazia di Dio siamo capaci di obbedire. Quindi, ripeto, il cristiano non obbedisce per essere accettato da Dio. Il cristiano obbedisce perché è accettato da Dio. Cambia completamente il discorso. E lo scopo della nostra obbedienza è prima di tutto la gloria di Dio. E come conseguenza il nostro bene. E con bene non si intende un beneficio, una prosperità immediata. Quella sarà in cielo. Il nostro bene, come insegnano, non so, Giobbe, Giuseppe, gli apostoli e Gesù stesso, il nostro bene è crescere a immagine di Cristo, che può anche voler dire soffrire, come Gesù ha fatto. Ecco cosa serve studiare i comandamenti, per sapere come obbedire a Dio. Cosa rende a Lui la gloria e quindi, di conseguenza, cos'è il nostro bene. Perché, vedete, Dio nella sua bontà ci ha fatto conoscere ciò che ci impedisce di onorarlo e di seguire il nostro bene. I comandamenti, quindi, non sono la gabbia che ci costringe, sono le tenaglie che tagliano le catene che ci impediscono di essere liberi, di onorare Lui e di cercare il nostro bene. Dio è talmente buono, ci conosce così bene, che sa che non siamo in grado, non basta volerlo seguire, non siamo in grado, non ci basta la volontà, ci vanno delle chiare indicazioni e chiaramente il suo spirito. La legge di Dio, quindi, non è qualcosa da cui scappare. Anzi, dovremmo aver fame di questa legge, correre a lei, perché è il manuale della felicità in qualche modo, perché nasce dall'amore di Dio per noi. Ora, non sono un insieme di regole per essere felici, se è chiaro, la nostra gioia è in Cristo, è in Dio. Ma nell'ubbidire alle sue regole noi possiamo trovare la nostra gioia. E facciamo attenzione. Dobbiamo aver chiaro da dove veniamo per capire la grandezza di quello che ho appena detto in poche parole. Eravamo schiavi del peccato, nemici di Dio, incapaci di amarlo. Gesù è venuto nel mondo e noi, io, tu, eravamo così ciechi che lo abbiamo odiato. Questo è quello che è successo. Noi, prima della conversione, abbiamo amato il peccato, abbiamo amato essere egoisti, abbiamo amato noi stessi, abbiamo amato il male e odiato Dio. Questo è quello che eravamo noi prima della conversione. Questo è quello che sei tu se non sei convertito. Non ti offendere, ma il primo passo per accettare l'amore di Cristo è capire chi sei. Quindi se capiamo chi eravamo, allora capiamo quanto è grande la grazia divina che ci fa amare la sua parola. Cristo ci ha liberati, quindi ora possiamo obbedire, possiamo amare Dio, possiamo amare la luce, possiamo amare i suoi comandamenti, perché viviamo in totale dipendenza da Lui. Ripeto, la nostra volontà non basta per non peccare, serve che siamo attaccati a Dio, alla sua parola, alla preghiera, eccetera. E allora diciamo grazie a Dio per i comandamenti, perché ci chiariscono le idee, ci fanno capire cosa è bene e cosa non lo è. Se non ci fosse la Bibbia, come faremmo a conoscere Dio e a capire come dare Lui la gloria e quindi avere il nostro bene? Quindi Dio, grazie per i comandamenti, perché posso seguirli, grazie perché Tu mi rendi possibile, col Tuo Spirito e nella Tua grazia, seguire i comandamenti e amarli. Ora, ripartiamo dal primo. Cos'è che dice il primo comandamento? Non avrai altro Dio all'infuori di me. Questo è importante per quello che vediamo più avanti. Gesù com'è che riassume la legge? Ama il Signore, il Dio, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, e poi ama gli altri. Questa è la giusta sequenza. E non possiamo guardare i comandamenti, non possiamo capirli senza partire da questo principio. Ama Dio, hai solo Lui come Dio, e ti ama gli altri. E ripeto, noi non amiamo più il male, perché siamo stati salvati da Cristo, quindi possiamo amare Dio, per grazia di Dio, e possiamo quindi essere amati da amare gli altri. E arriviamo quindi al comandamento 7, che dice: non commettere adulterio. Pensavo ci fosse poco da dire, invece ho passato ore a tagliare quello che volevo dire. Dio ci dice: vuoi onorarmi? Vuoi il tuo bene? Vuoi una dimostrazione pratica del mio amore per te? Non commettere adulterio. Questo comandamento è estremamente breve, ma è molto profondo. Cominciamo a vedere cosa non dice. Non dice non tradire l'uomo o la donna che ami tanto. Neanche non tradire l'uomo o la donna che hai scelto. Oppure non tradire l'uomo o la donna giusta. Dice, non dice neanche ama il tuo coniuge. Lo dice più avanti Dio, ma qui non lo dice. È una semplice frase, non tradire, punto, fine. C'è impegno, scelta, decisione, non sentimento. Non che il sentimento venga negato, anzi. Non è il sentimento che crea l'impegno. Non è ama così tradirai. È come impegnati così amerai. L'impegno viene prima del sentimento, lo motiva, lo rafforza. Ricordiamo cosa sono i comandamenti. Dio con i comandamenti dà le basi per una società. Non sono regole per poche persone religiose, sono le basi per una società. Sono basi quotidiane, pratiche. Dio dice, io vi ho liberati dall'Egitto, caro popolo, volete rimanere, continuare a essere liberi? Amate me e non commettete adulterio. Sapete perché? Perché il tradimento distrugge, fa male, distrugge le famiglie e distrugge la società. Sono ben due comandamenti in cui Dio parla di famiglia. Prima parlava di genitori e figli, e ora di coniugi. Dio dà un'estrema importanza alla famiglia, forse perché l'ha inventata Lui. Quanto è importante per me la famiglia? Non in termini mafiosi, voglio dire. Non come il clan che difendo sempre e comunque, che non sbaglia mai. No, questo non è amare la famiglia. Quanto è importante per me la famiglia, secondo il pensiero di Dio? Come luogo di amore, cura, rispetto, disciplina, fatica, tanta fatica, coi figli, e impegno. La famiglia come priorità del mio tempo, della mia preghiera, del mio impegno. Come Chiesa non dobbiamo mai dimenticare, non credo che lo facciamo, ma ricordiamoci, non dobbiamo mai dimenticare di dare importanza alla famiglia. Vediamo quindi che per Dio la stabilità del matrimonio, del patto, è fondamentale non solo per la famiglia, ma anche per la società. Non rubare viene dopo. La proprietà privata, che è fondamentale per carità, è meno importante della famiglia, della solidità del matrimonio. Ripeto, le famiglie distrutte stanno distruggendo la nostra società. Questo comandamento, fra le altre cose, racchiude in sé tutto il pensiero di Dio per la sessualità. Dio doveva dire una cosa breve sulla sessualità, ha detto questa: non commettere adulterio, non tradire. Più avanti, chiaramente, la Bibbia spiega meglio quello che Dio pensa sull'amore, il matrimonio, eccetera, eccetera. Ma qua c'è il cuore di tutto, un patto esclusivo. E purtroppo oggi questo è uno dei comandamenti meno seguiti, e si parla della Chiesa. Dio dice: sesso solo nel matrimonio, e stando a diversi studi, sono generazioni questa indicazione, è sempre meno seguita. Sono molti pastori che dicono che la purezza sessuale, intesa come astinenza dei credenti, ovviamente, da ogni forma di sessualità fuori dal matrimonio, sia molto lontana dall'essere praticata. E purtroppo sono molte le storie che confermano queste. E quindi ci troviamo davanti a un'altra domanda seria. Qual è la mia idea di purezza sessuale? È un obiettivo? Qualcosa che voglio? O una seccatura? Qualcosa che vorrei che non fosse nella Bibbia? Il mio stile di vita sessuale, che io sia sposato o meno, è coerente con gli insegnamenti di Dio? E non è solo una questione di azioni, è molto più una questione di pensieri. E la nostra cultura non aiuta, non aiuta per niente. Film, telefilm, reality sono strapieni di tradimenti. Non sto dicendo di non guardare, anche se potrebbe essere un'idea non proprio malvagia, ma una domanda: quando succede, anche se è finzione, ovviamente è finzione, cosa penso? Cioè, quando vedo rappresentato, descritto, leggo qualcosa di palesemente contrario a quello che Dio dice, cosa penso? Mi rendo conto, almeno, che è sbagliato? Mi dico, ok, lo sto guardando, ma non è giusto? Oppure assorbo in maniera completamente acritica? E noi assorbiamo, ragazzi, non pensiamo che quello che assorbiamo in maniera critica non ci condizioni. Torniamo al primo comandamento, non avere altri dei. La domanda che dobbiamo farci è questa: quali sono quegli dei che ci possono portare all'adulterio? Perché la domanda che dobbiamo farci tutti quanti, perché è un rischio per tutti. Perché l'adulterio non è come il raffreddore che me lo prendo e basta, non è che mi inciampo. No, perché succede, c'è chi dice, è successo, ma è successo cosa? Ci ha preso la passione, ma ti prende l'influenza, non la passione. Oppure, questa l'ho letta, Dio non mi ha aiutato. Vabbè, comunque, vedremo anche questo. L'adulterio, il tradimento, qualsiasi peccato, parte sempre dalla stessa bugia. Genesi 3. Non è vero che Dio ti vuole bene. Non è vero che la regola di Dio è per il tuo bene, ma Dio ti vuole togliere la felicità. Questa è la bugia che parte dalla creazione del mondo, da un pochino dopo, e continua fino ad oggi. La bugia di Satana che è non scegliere Dio perché un altro Dio può darti la felicità. E in linea di massima, chi tradisce lo fa perché pensa che quella cosa lo renderà felice. Altrimenti cosa fai? Sei masochista. Quando cerchiamo la felicità fuori da Dio, la cerchiamo nel peccato. I 10 comandamenti ci danno un bel elenco di quelle cose che possono, in qualche modo, offrirci falsa gioia. Giovanni 10:10, Gesù dice, io sono buon pastore, io sono venuto per dare vita abbondante, il ladro viene per rubare e distruggere. E siamo sempre lì. Vogliamo la vita abbondante o credere a chi vuole distruggere? Quindi, qual è l'idolo che prendendo il posto di Dio ci può portare al tradimento? E per rispondere faccio riferimento al lavoro di un ateo. Quindi ci possiamo fidare, che non era in qualche modo preso, che non aveva dei presupposti. Allora, questo ateo è un certo Ernest Becker, forse non lo conoscete, ma nel 73 scrisse un libro interessante, La negazione della morte, e vinse anche un premio l'anno dopo. E ci aiuta a capire molto il mondo in cui viviamo. Lui scrive, noi uomini moderni, intelligenti, abbiamo capito che Dio non esiste. Ma però ci troviamo in un... abbiamo un grosso problema adesso. L'uomo moderno, parlava negli anni 70, ha ancora bisogno di sapere che la sua vita ha un senso oltre lo schema delle cose. Ha ancora bisogno, l'uomo moderno, senza Dio, di trovare un senso più alto, più a lungo termine, qualcosa che dia un senso alla sua esistenza. E se non c'è Dio, dove lo trovi? In quella che lui definisce la soluzione romantica. Tutti i bisogni spirituali e morali si focalizzano in un individuo. La spiritualità, che un tempo faceva riferimento a un'altra dimensione delle cose, è ora portata sulla terra e alla forma di un altro essere umano. La salvezza non è più riferita ad un astratto come Dio, ma è vista nella beatificazione dell'altro. Qui parla un ateo. A differenza della società tradizionale, nella società moderna, il partner umano assorbe in se stesso l'intera dimensione del divino. E ha ragione. Cioè ha ragione, quando ho sentito qualcuno che parlava di questa cosa qua, ma ha ragione. Quanti uomini e donne si annullano, si umiliano per amore? Quante persone vedono nella persona giusta la soluzione a tutti i problemi? Ragazzi, ragazze adulte che non sanno stare da soli. Che l'unico problema che hanno nella loro vita è che sono solo. Per carità, non è facile, sto dicendo quello, ma ragioniamo. Sto semplificando, chiaramente, e non so, ma certe cose forse non vanno semplificate, ma perché ti fai menare? Ma come faccio senza? Perché ti fai tradire? Ma la amo. Non posso stare senza di lei. Quanti genitori sperano che il figlio si sistemi, così troverà stabilità, pace e tutto quello che volete, anche fra di noi. Il matrimonio, una relazione, come unica soluzione di problemi di maturità, di identità, che invece trovano risposta solo in Dio. Questa è la cultura in cui stiamo crescendo. E qui si pone un'altra domanda, una delle tante che facciamo oggi. Abbiamo cantato che tu sia il mio tutto. Cosa vuol dire? La frase "non posso stare senza di te", per quanto sia carina, per quanto faccia molto film romantico, dovrebbe valere per noi solo con Dio. Per quanto siano importanti, fondamentali, perché Dio ne parla nella Bibbia, i legami umani, questa frase "io non posso stare senza di te", rivolta ad un altro essere umano, non dovrebbe far parte del nostro modo di pensare. Ci sta nel momento in cui soffri, per carità, ma ragioniamoci a mente fredda. Senza di te la mia vita sarebbe peggiore, ok. Pensare di stare senza di te mi fa male solo il pensiero, vero, mi lasceresti un vuoto immenso, ma, oh Dio, e per fede, perché ci fa fede, non ci credo adesso, fa fatica, fa dolore pensare, ma so che anche senza di te, con Dio posso farcela, perché è più importante. Questo dovrebbe essere il nostro modo di pensare, che non è facile. Torniamo a Baker. Diceva, alla fine, questo è bello, cosa vogliamo quando eleviamo il nostro partner alla posizione di Dio? Vogliamo redenzione, niente di meno. Vogliamo liberarci dai nostri fallimenti, della sensazione di non valere niente. Vogliamo essere giustificati, sapere che la nostra creazione non è invano. Inutile dire che nessun partner umano può darci questo, pur lui parla che l'uomo da solo ce la può fare. Ma è interessante come quest'uomo, analizzando il mondo, dice cerchiamo, noi atei, intelligenti, che siamo senza Dio, cerchiamo nell'altra persona, quello che in realtà troviamo in Dio, giustificazione, redenzione, senso, libertà dai fallimenti. Togliendo Dio dalla società, l'uomo ha cercato un altro senso tra se stesso, più ampio, più lungo termine, e dove l'ha trovato? Nell'amore per sempre. Oggi le persone cercano nel sesso e nel romanticismo ciò che una volta cercavano in Dio. E quante canzoni parlano di amore eterno? Facciamo un esempio, Kiss, mitica band. I was made for loving you, sono stato fatto per amarti. I Queen, I was born to love you, sono nato per amarti. Altro che calvinismo, cioè qui dicono, sti atei che dicono, io sono stato creato per amarti. Capite il senso, l'idea di un qualcosa che prima che il mondo fosse mi ha pensato a questo amore che dura per sempre. Una canzone, non ricordo quale, diceva, prima che le stelle fossero create, fossero messe in cielo io ero innamorato di te. Cosa vuol dire sta roba? Ma capite il senso di questa eternità? Il senso dell'eternità che Dio ha messo in noi. In qualche modo lo dobbiamo esprimere. Ma questa non è la realtà. Noi non siamo stati creati per amare in questo modo un'altra persona. Noi siamo stati creati prima di tutto per amare e servire Dio e da Lui essere amati. E quindi poi amare in modo corretto gli altri. Noi siamo stati creati, ripeto, fondamentalmente per amare Dio ed essere da Lui amati. Ama il Signore Dio tuo e poi amare gli altri in maniera corretta. Se però cerco questo in una persona, mi deluderà questa persona. Bruno Mars cantava "Just the way you are", così come sei, un'accettazione totale, ma solo Dio ci accetta in maniera totale così come siamo. Nessuno di noi, nessuno è accettabile così com'è, nessuno. Non è vero ti accetto così come sei, perché siamo tutti peccatori. E i tuoi peccati mi danno fastidio. È una bugia, non ci prendiamo in giro. Mia Martini, solo tu nell'universo, aveva questo amore che non finiva più, che diventava più grande, ma nessun essere umano ti può amare così. È un bisogno che abbiamo, ma lo cerchiamo nel posto sbagliato. Io 883, Come mai? Parla di questa donna, di questo uomo che prima se ne fa 50.000 e poi arriva lei che lo prende completamente. Uno si festa tutti così per una donna, a parte questo. Ma un rapporto così totalizzante, che prendi la tua vita, solo Dio te lo può dare. Chi è che può dare senso alla tua vita? Non un'altra persona, Dio. Capite? La cultura in cui cerchiamo, in cui stiamo credendo. Se cerchiamo ciò che solo Dio può darci in una persona, questa non ce la potrà dare. E forse lo cercheremo nella prossima. E sono convinto che qua ci sia la radice, una delle tante, del tradimento. Facendo attenzione a semplificare gli argomenti, che certe cose sono molto complesse, ripeto. Penso che però qua, nel cercare nell'altro quello che solo Dio può darci, ci sono molti, le radici di molti, o parte delle radici di molti problemi. E passando dalla filosofia di Becker alla pratica, da questa divinizzazione dell'altro, o dell'idea del romanticismo, dell'idea romantica, possono esserci due pericoli, due dei, vogliamo, se possiamo dire. L'amore romantico, che in linea di massima è più rischio per le donne, e l'amore erotico, che in linea di massima è più rischio per gli uomini. Diciamo, Dio ha creato entrambe le cose, quindi sono cose giuste, buone. Sono un suo dono per il quale dobbiamo ringraziarlo. Ma, come tutto quello che è stato creato, anche queste possono diventare un idolo, perché sono state rovinate dalla caduta. Ma noi possiamo vivere l'amore romantico, l'amore erotico, viverla pieno con gioia, alla gloria di Dio, sì, possiamo farlo, ma se Lui è il centro, non l'altra persona. E torniamo alla finzione, che ci aiuta molto a capire quello che la società ci propone. Guardiamo film, serie TV, o qualcuno, non so, qualcuno legge ancora i libri, comunque anche i libri parlano di queste cose. E questo dico spesso ai ragazzi e agli adolescenti, per far loro capire che il mondo vero non è come lo vedono alla TV. Ma se nessuno glielo dice, se non ci diciamo che quello che vediamo in TV non è vero, noi pensiamo che lo sia, è normale. Chi scrive un film, una serie TV, quello che volete, ha un solo scopo, vendere il suo prodotto, è il suo lavoro. Quindi per vendere cosa fai? Raggiungi un bisogno del tuo pubblico. Non vendi frigoriferi al Polo Nord e non vendi macchine stufette ai tropici, perché non servirebbero. Quindi cosa funziona immediatamente con gli uomini? Il sesso. Non parlo di pornografia, non ora. Quindi in TV vediamo donne che hanno un solo pensiero in testa, il sesso. Anche dove non ci sono scene esplicite, perché ci sono anche situazioni in cui non è così, le donne non sono mai stanche, non hanno mai mal di testa, sono sempre disponibili e pronte. Non so se voi avete la brutta idea di guardare Grey's Anatomy, per dirne una. Lavorano 28 ore al giorno, salvano vite, ne perdono altre, cioè hanno giornate lunghissime, e alla fine, boh, hanno più voglia degli uomini. Capite com'è fatto? E funziona. E funziona perché a quale uomo non vorrebbe una donna così? Non fai fatica, non devi neanche chiedere. Quanto egoismo c'è in questa finzione? E gli uomini come sono gli uomini? A parte la bellezza, ora di palestra, quello che volete. Hanno i capelli, hanno tutto quello che volete. Ti ridi. Voglio vedere quando ti trovi tu senza capelli. Come sono rappresentati gli uomini? Sono più romantici di un romanzo rosa. Sono dei telepati, riescono a capire le donne meglio di loro, neanche Freud ci riusciva. Sono meglio della migliore amica, parlano gli uomini dei telefilm, dei sentimenti, capite? E poi che succede? Hai visto il telefilm, vai a dormire, il giorno dopo arrivi a casa e tua moglie magari è stanca, i figli non hanno fatto i compiti, il cane ha sporcato per terra, che ne so, dite cosa volete, e forse il suo primo pensiero non è di concedersi, perché magari ha altre cose per la testa. E magari questo vale per l'uomo, che magari il suo massimo forma di romanticismo è dire per favore, dopo è pronta la cena. Poi sto semplificando, sto facendo un po' di ironia. Però qual è il problema? Che noi pensiamo, noi corriamo il rischio di pensare quello che vediamo in TV, che leggiamo nei libri, sia vero. Sia quella la cosa vera. E quindi se non me lo dà lei, se non me lo dà lui, lo cerco altrove. Perché l'errore sta che l'altra persona non mi dà queste cose. Se cerco la finzione e mi scontro contro la realtà, cosa faccio? Cerco altra finzione, da qualche altra parte. E guardiamo le favole Disney. Ora, non sto facendo un'accusa alle favole Disney, per carità. Però ragioniamo su quali concetti, quali idee cresciamo e facciamo crescere i nostri figli. Biancaneve, la bella addormentata, per carità. Arriva il principe, cosa fa? La vede? Si innamora. Ma non sa neanche il nome! E si innamora! Ma di cosa si innamora? Della simmetria del suo viso? No, è una roba seria, non è da ridere. E poi lui la bacia e lei si innamora. Ma di cosa si innamora? Del bacio? Portiamo dagli adulti però questo discorso qua. Se quello si innamora della bellezza della bella addormentata, io adulto cosa penso? Che mi innamoro dell'aspetto estetico della ragazza. E quindi se lei si innamora del bacio, cos'è importante? Il bacio o come faccio sesso. Se questi sono i parametri, mi adeguo a questi. Come finiscono le favole? E tutti vissero felici e contenti. E siccome tutti vogliono vivere felici e contenti, facciamo così. E quindi anch'io cerco il principe azzurro, la principessa rosa, o quello che volete, l'amore a prima vista, il colpo di fulmine, le fa fare uno stomaco, che cose sono anche cose vere, comunque ci sono anche queste cose qua, per carità, non stiamo sminuendo. Ma capiamo in quale cultura stiamo crescendo. E a volte cerchiamo le cose sbagliate, dove non potete, cose giuste, ma nel posto sbagliato. Queste cose non possono definire le nostre aspettative, perché non sono reali. E quindi nascono i problemi. E oggi la soluzione più facile è il tradimento. Il cercare altrove una realtà che non c'è. O una realtà che più si avvicina alla finzione. Salmo 37,4. Trova, non cerca, trova la tua gioia nel Signore e Lui appagherà i desideri del tuo cuore. Ma andiamo oltre, arriviamo a un problema che è immenso. Non basterebbero 2 ore per parlare, quindi parlo di 10 minuti. Quando Gesù commenta questo comandamento, non commettere adulterio, si allunga un po' e dice Matteo 5, voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, culturalmente parla alle donne, ma vale anche per gli uomini, culturalmente parla alle donne, agli uomini di non guardare le donne, ma vale l'esatto opposto, quindi, quando uno guarda una donna per desiderarla, o se una donna guarda un uomo per desiderarlo, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E questo è uno di quei passi della Bibbia che attraversa il tempo e lo spazio, che vale sempre. E poi dice, e qui è interessante, se dunque il tuo occhio adesso ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che tu vada nella Geenna con il tuo corpo. Se la tua mano destra ti fa peccare, ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via. Al giorno d'oggi, e non solo oggi, ma principalmente oggi, il modo più usato per guardare una donna, un uomo, e desiderarlo, è questo. È lo smartphone, il PC, e si chiama pornografia. Questo passo fa chiaramente riferimento anche alla pornografia, senza se e senza ma. Gesù dice che è meglio essere senza un occhio, senza una mano, che diventare schiavi della pornografia. Non è esagerato, non sta esagerando, Dio, Gesù non esagera. Gesù dice, fai attenzione, pensi che essere senza un occhio e senza una mano sia brutto, sia scomodo? Sì, lo è. Bene, è molto peggio essere dipendenti dalla pornografia. Dipendenti, poi ti spiego cosa vuol dire. Fai attenzione, non è una cosa innocua. Non è una cosa innocua, per niente. Molti pastori e teologi oggi, io sono d'accordo con loro, dicono che la fruizione di materiale pornografico vale tanto quanto adulterio come buon motivo per il divorzio. Si parla del 70% degli uomini e il 30% delle donne dipendenti dalla pornografia. Dipendenti vuol dire che non possono stare una settimana senza guardare una cosa pornografica. Anche in chiesa. Anche in chiesa. Nelle chiese occidentali c'è un enorme movimento per combattere la pornografia in chiesa. Perché a portata di click ci vuole niente. Perché Gesù parla di mano? E scusate se vado nel tecnico. Che c'entra in questo discorso? Secondo me, non solo, Gesù sta dicendo a noi oggi, non pensare che guardare i film porno e masturbarti dopo sia una cosa innocua. Se no cosa cavolo parlava della mano? Parliamoci chiaro. Non ho problemi a dire che guardare il porno sia allo stesso livello del tradimento o della fornicazione. Perché è Gesù che lo dice. Ma io non desidero lei e lui. Sarà che quando guardi il porno non desideri quella persona? Ho difficoltà a crederci. Ma cosa desideri quando la guardi allora? Ci sono un sacco di cose da dire. Ma desideri quello che fanno? E se non la trovi in tua moglie o in tuo marito, cosa fai? Vivi in questa dimensione finta, in questa dimensione di dipendenza. Ragazzi, sì, beh, ragazzi, sì, si può dire ragazzi. E poi se non sto a allungarmi tanto perché non è il caso, ma è fuori discussione, cioè non c'è mai più di dubbio nella comunità scientifica che la pornografia attiva le stesse aree del cervello che attivano le sostanze che creano dipendenza. Non c'è differenza, dipendono dalle sostanze, dal gioco, dalla pornografia, sono la stessa cosa. Io ho conosciuto un ragazzo che a 12 anni è stato esposto, non voleva la pornografia, ci ha messo anni a uscirne, anni, e ha sofferto come un cane. È una cosa seria. E non è un problema solo per i ragazzini, coinvolge molto di più gli adulti. E non è solo per i single. Non è che dici sono single, guardo pornografia, quando mi sposo non la guardo più. No, no, no. Tempo fa sentivo uno studio fatto qua in Italia, secondo il quale l'attuale generazione di trentenni è quella che pratica meno sesso, perché lo guarda. Che bello, è purezza. No, non è purezza, è rovinare quello che Dio ha fatto. La pornografia insegna a noi, ai nostri ragazzi e ragazze, che quello è il sesso. Che ciò che Dio ha creato per essere privato è pubblico. Che ciò che Dio ha creato per essere dono diventa potere. Dio ha stabilito il sesso come modo di comunicare all'altro l'impegno di una vita, la totale reciproca appartenenza, la rinuncia alla dipendenza per una vita insieme, il dono totale. Questo è quello che Dio vuole che comunichiamo con il sesso. La pornografia è l'esatto opposto. In camera da letto si dice c'è solo una regola, il rispetto. La pornografia è l'esatto opposto. Uomini, qui il problema forse è un pochino più nostro. Cosa guardiamo? Cosa pensiamo? Dove navighiamo? Cosa c'è nei nostri telefoni? Quali cose che ci mandiamo, che riceviamo su WhatsApp, messaggi, video, una cosa un'altra? Ora arrivano così queste cose, anche se non le vuoi. Anche se non le vuoi. Io ci ho provato a controllare, io sono uno smanettone, a vedere un po' filtri, una cosa un'altra sul computer. A un certo punto ti devi dire, non c'è possibilità. Puoi fare tanto, ma non tutto. A un certo punto ti devi arrendere. Devi fare una scelta tu. Quindi cosa c'è nei nostri telefoni? Nei nostri gruppi di WhatsApp? Quanto è il contenuto del nostro telefono, del nostro computer, onora Dio, il nostro coniuge, fidanzato, quello che è? Cosa c'è di male? Io mi chiedo, cosa c'è di bene? Senza parlare poi di pornografia, sono anche film che hanno molte scene di sesso. Sono false, chiaramente, perché sono umanamente impossibili. Ci sono protesi, sono cerotti, quello che volete. Ma mi chiedo, è utile guardarli? È sano? Adesso non sto a fare elenchi di film, forse uno sì. Per esempio, che senso ha andare a vedere 50 sfumature di grigio? Ora, non c'era niente da vedere, lo so, erba. Io non l'ho visto, ma mi diceva che è stato 50 sfumature di noia, mi ha detto chi, ho letto nei vari articoli. Però è interessante leggere questa storia. Leggiamo questa... Che senso ha, ripeto? È interessante leggere la storia di 50 sfumature di grigio, di quelli di tutti i colori che c'ha, alla luce della soluzione romantica, di cui si parlava prima di Becker. Questa donna accetta ogni umiliazione per amore. E lui troverà poi alla fine redenzione nell'amore di lei. Quindi l'amore come unica soluzione, come redenzione. Che cosa comunichiamo ai nostri figli quando andiamo a vedere questi film, quando abbiamo questi libri sul comodino? E come rischio per gli uomini, salvo eccezioni chiaramente, e il sesso guardato, per le donne in linea generale, il problema più grosso potrebbe essere il romanticismo guardato, letto. Per quanto purtroppo il numero di donne che dipende dalla pornografia sia in preoccupante aumento. E come dicevo, gli uomini nel romanticismo che ci propone la televisione sono sempre perfetti, romantici, puntuali, quello che volete. Non sto a dilungarmi, ma sono tante le storie di dipendenza da queste cose qua. Mi ricordo una in particolare in cui una donna confessava di essere arrivata al tradimento perché lei era proprio dipendente, leggeva romanzi rosa, pensava che era stata una credente, che questo qui fosse il mondo vero. E poi è andata sempre peggio, e ci ha messo mesi a riuscire a sistemare, al punto che capendo che era sbagliato, capendo che Dio voleva che facesse amore con suo marito, doveva bere per riuscire a farlo. Sono questi, cioè, i problemi sono seri, non stiamo dicendo cose rare, cose strane, sono cose che rovinano le vite. Questa è dipendenza vera. Noi non siamo immuni a questi problemi. Gli uomini e le donne della pornografia o dei romanzi romantici non hanno insicurezze, non hanno imperfezioni, non hanno i bisogni di un partner nella vita reale. Le donne non parlano, gli uomini sì. Il mondo ideale sarebbe, se stavo esagerando chiaramente, adesso. La cultura, adesso questo è un pochino più serio, la cultura ci propone, per vendere, giustamente tra virgolette, la cultura ci propone modelli di partner che sono la totale, completa, perfetta e puntuale soddisfazione dei nostri bisogni, solo di quelli. Ripeto, la cultura ci propone modelli di partner che sono la totale, completa, perfetta e puntuale soddisfazione dei nostri bisogni. Questo è egoismo allo stato puro. E se non faccio attenzione, cerco questo nel mio coniuge, che non me lo darà. Il mio coniuge non potrà mai totalmente soddisfare i miei egoistici bisogni. Quando Gesù Dio dice che usa il matrimonio come esempio di amore fra Dio e la Chiesa, Gesù e la Chiesa, cosa ha fatto Gesù? Ha dato. Quindi il modello biblico di matrimonio è darsi e soffrire quando è il caso. Non sempre, grazie a Dio, c'è anche molta gioia nel matrimonio, questo sia chiaro, anche nei figli, questo sia chiaro. Però voglio dire, questo è il modello biblico, ma quello che ci dice invece la società è tutto il resto. Prendi, 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 l'altro deve essere pronto e perfetto a rispondere ai tuoi bisogni. Non è così. E se non capiamo che questa qui è bugia, se ci nutriamo di queste cose, cercheremo altrove queste possibilità. Il tradimento inizia sempre nella nostra testa. Il tradimento inizia nella nostra testa, nelle nostre scelte, che non si fanno una volta per tutte. Non basta dirsi ti amerò per sempre una volta, ti sarò fedele una volta. È una scelta quotidiana. La prima domanda che dobbiamo farci, una delle tante che ci facciamo oggi è questa. Che posto ha Dio nella mia vita? Dove cerco il mio significato e la mia gioia primari? Cosa chiedo al mio coniuge? Quello che può darmi o quello che non può darmi? È vero, e va sottolineato, non si chiama mai abbastanza, che la Bibbia dice chiaramente ai mariti di amare le mogli, questo è vero, di amarle come Cristo ha amato la Chiesa dando. È vero che Dio chiede agli uomini di trattare le donne come un vaso più delicato, non perché sono inferiori, ma perché hanno bisogni diversi. È vero, dobbiamo impararlo, questo io per primo. È vero che Paolo afferma chiaramente che legarsi sessualmente al coniuge, tranne di comune accordo, che vuol dire anche rispetto dell'altro, comune accordo, è peccato. Legarsi è peccato e Satana può usarlo. Questo è verissimo. È verissimo che il matrimonio si costruisce ogni giorno, un giorno alla volta e a volte anche con qualche difficoltà, va bene. È tutto vero, ma va sottolineato che prima di ogni altra cosa Dio dice non commettere adulterio. Scegli, decidi. Onora il patto e onora Dio. Quindi ancora una volta la domanda è sempre la stessa. Che posto ha Dio nella mia vita? Il mio bisogno di dare un senso alla vita, lo trovo in Lui o altrove? Immagino che qua nessuno, spero, abbia desiderio di tradire il coniuge o di peccare sessualmente. Questo è buono, ma non basta. Chiediamoci davanti a Dio, cosa guardo? Come guardo? Dove vanno i miei occhi? Dove va la mia mente? Chi desidero? Mi nutro solo della fantasia che la cultura mi dà, che va anche bene, insomma, a un certo punto la fantasia fa bene. O mi nutro anche della verità. So distinguere cosa è vero e cosa è falso. Perché se non faccio riferimento alla Bibbia, dove trovo la verità? Vuoi amare tuo marito o tua moglie? Ama Dio. E prima di prepararmi per questo sermone, ero solito pregare, Dio fammi amare più mia moglie. E invece no. Dio dammi più amore per te e quindi potrò amare meglio Cristina. Questo è quello che dovremmo chiedere. Beh, no, voi non chiedete per Cristina, quello lo chiedo io. Ognuno chiede per se stesso. Dio è la tua gioia. Dio, trova in Dio la tua gioia. Non in lui, non in lei, non in una relazione felice, che sono comunque importanti per carità. Ma non posso essere tutto. Ci sono persone che non sono sposate, che sono felici. Capite? Ed è normale che sia così. Prima di pregare per il matrimonio, e facciamo tutti i giorni, chiediamo a Dio, fammi conoscere di più te. Prima di chiedere a Dio di essere fedele al coniuge, chiediamo a Dio, rendimi fedele a te. Mettiamo le cose in ordine giusto. Prima di pregare perché sei singolo, se sei singolo non è peccato, e non vuoi più esserlo, di Dio dammi la gioia di essere tuo figlio. Perché uno di noi, chiunque o noi, singolo o non singolo, è figlio di Dio. E quella deve essere la prima gioia che abbiamo. E tutto il resto viene dopo, per carità. E se capiamo tutto questo, in qualche modo, le cose potrebbero essere un pochino più facili. Trova la tua gioia nell'Eterno. Non vuol dire che adesso andrà per forza bene. Continuiamo a vivere in un mondo caduto, le persone continuano a peccare, noi peccheremo, noi saremo bombardati da bugie, da cultura, questo è vero. Però, se cerchiamo in Dio la nostra gioia come prima cosa, avremo giuste priorità e saremo un pochino più stabili. Conta più romanticismo, trasporto emotivo, intesa erotica, complicità o Dio? Che poi diciamolo, Dio è l'unico modo per vivere tutte queste cose nel modo corretto. Ultima cosa. E quando l'attacco viene da fuori, cioè quando qualcun altro ci prova con me, grazie a Dio non mi è mai successo che mi ricordi, però non è facile. Io, insomma, quando parlo con la gente che lavora in ufficio, in fabbrica, così, non è facile. È sempre un combattimento, mi rendo conto. Non è difficile fare. La Bibbia ci spiega cosa fare. Giuseppe è scappato. A volte non puoi scappare. Però puoi evitare certe cose. Mi ricordo una storia che lessi di un tizio che diceva al suo pastore, Dio non mi ha aiutato, ho pregato tutti i giorni, ma Dio poi è successo. Ma cosa facevi? Andavamo tutti i giorni a pranzo insieme. Allora, scusami, capisci? No, ma sembra da ridere, ma sono cose che succedono veramente. Sono famiglie che si distruggono per queste cose qua. Sono ferite che poi ti rovinano la vita, non sono cose così. Quando ho a che fare con una persona dell'altro sesso, come mi comporto? Specialmente le persone sposate. Cosa scrivo nelle chat? Che messaggi mando alla persona dell'altro sesso? Per carità, è giusto avere amici dell'altro sesso, non è che adesso bisogna solo stare con una donna, no. È giusto avere amici, amiche, quello è fondamentale, va benissimo. Ma, il mio rapporto con le persone dell'altro sesso onorano Dio? E quindi, di conseguenza, mia moglie, o chi ce l'abbia o che non ce l'abbia, perché magari onoreranno poi il futuro, o semplicemente Dio, va benissimo lo stesso. E quando arriva la passione, il colpo di fulmine? Quello è un problema quando arriva il colpo di fulmine. Ma io ho preso la scossa più di una volta, e non è stato piacevole, il fulmine mi dicono che sia peggio. Comunque, a parte questo, e succede, questo si chiama infatuazione. Il colpo di fulmine si chiama tecnicamente infatuazione. Colpisce tutti, giovani, vecchi, sposati e non. Ci può essere quell'uomo, quella donna, quella ragazza, quel ragazzo che in quel momento particolare ti colpisce. Ci sta. La domanda è, cosa fai di queste cose? Come Davide quando ha visto Bathsheba che si faceva il bagno. Poteva fare due cose, guardare o andarsene. E sappiamo com'è finita. Quando ti colpisce l'infatuazione, che ci può stare, cosa fai? Porti avanti il pensiero o dici no? L'infatuazione può durare pochi secondi o rovinarti la vita. Tutto sta nelle scelte. Dove vuoi la tua felicità? Se la tua felicità è in Dio o no? Non è sempre facile. Vogliamo parlare di passione? Parliamo di passione. Prima Pietro 1, versetto 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Per noi vuol dire, decidi come vuoi agire, scegli, in questo caso, scegli di non tradire. Pensaci, decidi, ok, questa è la scelta, la decisione che puoi prendere. Quindi, presa questa decisione, usa la testa, mantieni il controllo, non farti trasportare dall'infatuazione, ricordati della grazia di Dio. Ricordati che è lì la tua speranza, ricordati che è lì la tua gioia. Poi continua. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del passato. Quando eravate nell'ignoranza, quando odiavate Dio. Questo aggiungo io. Come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, perché è scritto, siete santi come io sono santo. Prima, traducendo per noi, eri ignorante. Prima eri schiavo del peccato. Prima odiavi Dio. Ora lo ami, ora non più. Non seguire le vecchie passioni, che ci sono ancora. Non cercare il senso della tua vita fuori Dio. Vuoi una passione? Pietro dice, vuoi una passione? Sii santo. E gli dice, io sono santo. Perché dice io sono santo? Vabbè, che è vero. Dice, fai come me. Io, Dio, sono felice. Io, Dio, sono autosufficiente. Io, Dio, ho tutto. Dio è l'essere più felice dell'universo. E dice, cerca le cose in me. E tutto il resto verrà dopo. Vogliamo una passione che unisca le nostre coppie, che unisca noi? Che la passione sia prima di tutto essere santi. Che la nostra passione primaria sia essere santi. E tutto il resto sarà un pochettino più semplice. Viviamo in un mondo in cui la fedeltà matrimoniale è quasi come dire una barzelletta, quasi un non valore. Ma se la nostra passione è essere santi, se il nostro obiettivo è trova nell'Eterno la tua gioia, e Lui soddisferà tutti i tuoi bisogni, tutti i bisogni del tuo cuore, che Lui ha messo, forse, sicuramente le cose saranno un pochettino più facili. Amen.